Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè ed una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da un grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Acclamiamo alla parola del Signore.
Nella prima lettura che abbiamo ascoltato, Dio
Dio chiama Abramo. E non dice ad Abramo: Abramo, avrai molti soldi, avrai molte macchine, avrai molte case, avrai molto cibo, sarai ricco sfondato. No, no. Dio ad Abramo, quando lo chiama, gli dice: di Abramo, tu che sei una persona molto ricca, che hai molti armenti, molte tende, molti dromedari, molti cappelli, molte proprietà, lascia tutta sta roba e prova a metterti in cammino e fermati dove io ti dirò. E Abramo si fida della voce di Dio, solo della voce di Dio. Ha rischiato tutto quanto se stesso Abramo. Al momento opportuno, quando sembrava ad Abramo di essere, beh, ho fatto tutto quel che ho potuto, adesso sto un po' sotto la mia tenda, quando c'è molto sole mi riparo nel deserto all'ombra della mia tenda e insomma sto bene adesso, no, no. Abramo, tu avrai un figlio con tua moglie Sara, si chiamerà Isacco, e Isacco in ebraico significa il figlio della promessa di Dio. Tu mi sacrificherai anche questo tuo figlio unico, Isacco. Tu l'hai avuto quando eri avanzato in età, tu e tua moglie, ma anche quello me lo sacrifichi sul monte Moria. Ed Abramo, che crede, rischia tutto, persino rischia il suo figliuolo, Isacco, disposto proprio anche a sacrificarlo. Poi dopo Dio dice: no, no, non voglio la morte di un bambino, no, assolutamente. Prendi quell'ariete che è impigliato nel sistema e sacrifica di quello. Io ho visto, dice Dio, ho visto la tua fede. Quello è il primo esempio in cui la nostra vita è messa a dura prova, né più né meno, come quella di Abramo. Ma c'è un altro personaggio che noi conosciamo molto poco, ma che era importantissimo. Ieri abbiamo celebrato in tutta quanta la Chiesa Cattolica la festa di San Giuseppe, lo sposo di Maria, non suo marito. Il padre putativo di Gesù, non il suo papà vero. Il papà vero di Gesù è Dio padre. Bene, chi è Giuseppe? È una persona che crede molto, crede con i fatti, ma parla molto poco. Non c'è una mezza parola registrata nel Vangelo detta da Giuseppe. Eppure Giuseppe custodisce suo figlio, meglio, Gesù figlio di Dio, e la sua sposa Maria. E ha una fede, Giuseppe, che obbedisce a Dio sempre, sempre, sempre e comunque. Ne volete una prova? Quando lui, che era un giovane che voleva formarsi una famiglia, come tanti giovani al giorno d'oggi, quando vede Maria che aspetta un bambino, immediatamente lui ha dei dubbi: cosa è successo alla mia fidanzata? Non mi è fedele. E il sogno viene avvertito da Dio: Giuseppe, prendi cura e sposa Maria, perché quello che capita in lei è opera dello Spirito Santo. Vedete, venerdì prossimo, che è la grande solennità dell'Annunciazione, c'è un quadro qui nuovo, appena dipinto da un ragazzo di 24 anni, che sarà spiegato in inaugurato alle ore 18 venerdì, solennità dell'Annunciazione. E Giuseppe che obbedisce in sogno, pensate, a questo sogno che Dio gli manda, ma non solo. Giuseppe che addirittura, quando nasce Gesù, c'è Erode che lo vuole uccidere tutti i bambini, ma soprattutto vuole uccidere Gesù, che è il Messia, e ancora una volta Giuseppe viene avvisato in sogno, vai a fare l'immigrato in Egitto, lascia il mondo ebraico, attraversa il deserto e vai nella terra dei faraoni. E là rimani fino a quando il pericolo che uccidano Gesù sarà passato. E lui obbedisce ancora. Poi finalmente muore il grande re Erode che voleva uccidere Gesù, e allora in sogno, terzo sogno, Giuseppe riceve la comunicazione e puoi rientrare nel mondo della Palestina, perché è morto quella persona che voleva uccidere Gesù, e lui obbedisce per la terza volta, facendo chilometri e chilometri nel deserto. Lui voleva stabilirsi probabilmente a Gerusalemme, perché era della tribù di Davide, e quindi a Gerusalemme aveva molti parenti, molti amici. Allora il clan, la famiglia di famiglie della tribù, aiutava, custodiva. No, non va bene neanche così. Ancora una volta Dio, che in sogno avverte Giuseppe, gli dice di Giuseppe, lasciati, no, non metterti a Gerusalemme, è troppo frequentata Gerusalemme, vai su in Galilea, a Nazaret, fai ancora 230 chilometri. E allora non si facevano in aereo, o con la macchina, si facevano a piedi, soprattutto i poveri. E lui va a Nazaret e là, in questa borgata sperduta della Galilea, nutre, alleva, lavora per la sua santa famiglia fino a quando la morte non lo coglie. Giuseppe è l'uomo che ha rischiato tutto nella fede, obbedendo totalmente, completamente al Signore. I bambini quant'è che vivono di fede? Quando obbediscono il papà e la mamma. Quando obbediscono agli insegnanti, quando obbediscono ai catechisti e alle catechiste, allora il Signore ricolma di bene questi bambini. Insomma, quel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, quel Dio di Gesù Cristo, che entra nella storia, quando vi entra per cambiarla, per darti una nuova creazione, per convertire la tua vita, per fare un nuovo inizio della tua esistenza. Com'è bello tutto questo. Bisogna che noi allora cerchiamo, come con Gesù, di trasfigurare la nostra vita. Gesù si è trasfigurato sul monte, l'abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo. E quando si è trasfigurato sul monte, Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano i tre apostoli prediletti di Gesù, Pietro dice, ma com'è bello stare qui, siamo in paradiso, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. E Gesù invece che tutto questo lo aveva fatto per dare speranza agli apostoli, ai discepoli, perché Gesù aveva detto, guardate che il figlio dell'uomo tra pochi giorni sarà preso, catturato, imprigionato, malmenato, morirà e poi il terzo giorno risusciterà. Depressione totale nel mondo degli apostoli. Gesù allora infonde speranza, però dice, ehi, attenzione, quando le luci si spengono anche nella trasfigurazione, sei disposto a soffrire per me? Sei disposto ad accompagnarmi a Gerusalemme, a patire, a morire? Sei disposto a fare dei sacrifici perché la mia vita possa salvare il mondo intero? Ecco, la parola di Dio è una parola che tante volte consola, dà forza, dà speranza, conferma nella fede la nostra vita, è quella roccia di salvezza alla quale siamo chiamati ad attaccare tutto quanto noi stessi, nella vita e nella morte, nella buona e nella cattiva sorte. Insomma, come famiglie cristiane siamo chiamate a credere che il Signore per noi non è qualcosina, ma è tutto quanto la nostra vita. Lui è la nostra luce.